Radio Giornale.
Penuria di elettricità, il rischio c'è. Nei piani di Berna anche la riduzione dei consumi per 30.000 aziende. Studiare altre vie, replica il capo dell'USAM, Regazzi. Nuovi particolari sull'omicidio Ames, è stato un atto premeditato. Continuano intanto le polemiche sui mancati controlli da parte delle agenzie di sicurezza. Omofobia, c'è anche un professore di teologia di Lugano tra i denunciati da alcune associazioni LGBT dopo la pubblicazione di alcuni articoli considerati discriminatori. Lunedì 18 ottobre, ben ritrovati con il radiogiornale delle 24 da Roberto Ortelli. La Svizzera si sta preparando a una penuria di elettricità. La Confederazione ha già elaborato un piano per ridurre i consumi. Un piano che chiede uno sforzo a tutti, dalle economie domestiche alle aziende. Per l'associazione che rappresenta le imprese non è una soluzione, vanno cercate alternative. Monica Fornasier.
Il rischio di non avere elettricità a sufficienza per settimane o anche mesi è elevato e bisogna tenersi pronti.
Une pénurie d'électricité représente, outre la pandémie, le plus grand risque pour l'approvisionnement de la Suisse.
Oltre alla pandemia, una carenza di energia è la più grande minaccia per l'approvvigionamento della Svizzera, sottolinea il ministro dell'economia Guy Parmelin in un video messaggio nel quale si rivolge in particolare ai grandi consumatori.
Les gros consommateurs et donc les entreprises.
Il piano della Confederazione prevede di intervenire a tre livelli, dopo un appello a popolazione ed economie domestiche a ridurre i consumi, in un secondo tempo scatterebbe uno stop per i dispositivi energivori come pannelli pubblicitari luminosi o scale mobili. Da ultimo si coinvolgerebbero le imprese il cui consumo annuale supera i 100.000 kWh. Circa 30.000 aziende sono state invitate a riflettere sin d'ora a come ridurre il consumo. Una richiesta che ha sorpreso Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri.
Non doveva sicuramente arrivare il Consiglio federale a chiederci di valutare come poter ridurre il consumo energetico. Questo è un compito che ogni imprenditore svolge, perché l'energia è un costo e come tale naturalmente si cerca di tenerlo sotto controllo e di mantenerlo diciamo ai minimi termini per rapporto a quelle che sono le necessità.
Parlando di alternative, il presidente di Economy Suisse, Christoph Meder, ritiene che a questo punto vada riaperta la discussione sulla strategia energetica basata sull'abbandono dell'atomo e che non si debba chiudere la porta alle future tecnologie nucleari. Un'opinione che Fabio Regazzi condivide.
Non vi sono alternative a riconsiderare l'approvvigionamento elettrico tramite il nucleare, che tra l'altro è anche basso dal profilo delle emissioni di CO2. Francamente credo che bisogna mettere un po' da parte tutte le considerazioni di tipo ideologico e valutare se questo non può essere un'alternativa percorribile.
È invece un progetto sul gas che sembra destare un certo interesse, un progetto dell'associazione Powerloop. L'idea è di costruire nei prossimi 30 anni 2.000 piccole centrali a gas da attivare a seconda delle necessità.
Nessun trattamento di favore per il consigliere federale Alain Berset nelle indagini riguardanti il ricatto di cui è stato vittima e nessuna irregolarità nella gestione del caso da parte del Ministero Pubblico della Confederazione. A queste conclusioni sarebbe arrivata, secondo indiscrezioni di stampa, l'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione, incaricata dalle verifiche. Nel 2019, lo ricordiamo, una donna aveva cercato di fare pressione su Berset utilizzando foto e corrispondenza privata tra lei e il capo del Dipartimento federale dell'Interno. Ha chiesto 100.000 franchi, minacciando di divulgare le sue informazioni al pubblico in caso di mancato pagamento. La donna è stata arrestata nel dicembre 2020, ma il giorno prima aveva mandato una lettera al politico friburghese indicando che avrebbe ritirato la sua richiesta e che le sue affermazioni non corrispondevano alla realtà. Dall'estero emergono nuovi particolari intorno alla vicenda del parlamentare britannico ucciso venerdì pomeriggio in una chiesa metodista nell'Essex, a est di Londra. Il suo presunto assassino, un cittadino britannico di origine somala, aveva preso un appuntamento per incontrarlo nel suo collegio elettorale. Paola Nürnberg.
Il sospetto killer Ali Arbi Ali, 25 anni, sapeva che cosa sarebbe andato a fare venerdì pomeriggio in una chiesa a Lee-on-Sea, non lontano da Londra. Si era iscritto alla lista della circoscrizione del parlamentare conservatore, un'usanza dei politici britannici per mantenere il contatto diretto con gli elettori. Arrivare quindi vicino a David Amis, 69 anni, era stato facilissimo. I dettagli che emergono a due giorni dal delitto che ha scioccato il Regno Unito parlano di un giovane che già tempo fa era stato segnalato a un programma di deradicalizzazione, ma a cui a quanto pare non era stato dato seguito. Si sapeva quindi chi fosse Ali, oltretutto figlio di un ex funzionario ed ex consigliere di un vecchio primo ministro somalo, che avrebbe comunque agito da solo. Nel weekend la polizia, che indaga per terrorismo, ipotizzando estremismo islamico, ha effettuato però perquisizioni in tre abitazioni a Londra, ma le bocche restano cucite, mentre è polemica sui mancati controlli da parte dell'MI5, il servizio segreto britannico interno, difeso però da Priti Patel. In una trasmissione televisiva la ministra dell'interno ha risposto così al giornalista che le chiedeva come individuare i cosiddetti lupi solitari. La pandemia, che ha costretto le persone a casa praticamente sempre online, ha complicato le cose, ma quello che so è che abbiamo le migliori agenzie di sicurezza e di intelligence del mondo. Non posso darvi dettagli, ma posso dire che hanno lavorato tantissimo durante il lockdown e so quanto facciano in termini di controlli sulle persone da tenere d'occhio. Ieri intanto è stata fatta l'autopsia sul corpo della vittima, mentre il 25enne in custodia sarà interrogato nei prossimi giorni.
L'ambasciatore di Francia in Bielorussia ha lasciato il paese dopo che le autorità di Minsk gli avevano chiesto di partire entro oggi, lunedì. L'ha reso noto l'ambasciata francese, senza precisare i motivi della richiesta bielorussa. Secondo i media locali, l'ambasciatore, Nicolas Delacoste, non aveva mai presentato le sue credenziali al presidente Alexander Lukashenko. In Germania i Verdi hanno dato il loro via libera alle trattative per il governo con i socialdemocratici e i liberali, sotto la guida del candidato cancelliere Olaf Scholz. Venerdì l'SPD aveva votato infatti all'unanimità per aprire il tavolo dei negoziati e oggi toccherà all'FDP di Christian Lindner, che si è mostrato molto favorevole alla prospettiva di un esecutivo dai colori del semaforo, parlando alla Bild am Sonntag. Le trattative potrebbero quindi iniziare già in settimana per arrivare a un nuovo esecutivo, questo è l'obiettivo, prima di Natale. La cronaca regionale: c'è anche un professore di teologia della facoltà di Lugano tra le persone denunciate da alcune associazioni LGBT per alcuni articoli considerati discriminatori. L'uomo è anche editore della rivista cattolica in lingua tedesca Theologisches, dove ha trovato spazio il contestato articolo di un teologo ultraortodosso polacco in cui si prendono di mira i gay nella Chiesa cattolica. Sul caso abbiamo interpellato anche la facoltà di teologia di Lugano. Sentiamo Christian Gilardoni.
Al momento la presa di posizione non è sul caso specifico, in attesa di maggiori elementi, ma la FTL ha voluto chiarire la sua contrarietà a qualsiasi forma discriminatoria, sia essa basata sull'orientamento sessuale o sull'appartenenza etnica o religiosa o su qualsiasi altro motivo. L'auspicio della facoltà è che l'autorità giudiziaria riesca a chiarire i contorni del caso nella difesa dei valori di convivenza civile su cui si fonda la nostra società. Al momento non è noto a che punto sia la procedura della denuncia datata 11 agosto, che è stata inoltrata al procuratore generale. Quello che si sa è che l'azione legale è stata promossa dall'associazione Pink Cross, la federazione svizzera di gay e bisessuali, e che nell'articolo che si intitola «Della necessità di arginare le cricche omosessuali nella Chiesa», gli omosessuali, tra le altre cose, sono paragonati a un cancro che non esita ad ammazzare il suo ospite allo scopo di assicurarsi una comoda esistenza. Il professore di dogmatica, dal canto suo, si difende sostenendo che si tratta di un testo scientifico che documentava crimini commessi da membri del clero passibili di sanzioni ai sensi delle norme penali.
RG24, ora le cronache sportive con David Conti.
Ben ritrovati. Terzo debutto sulla panchina del Sion, sfortunato per Paolo Tramezzani, valesani battuti 1-0 allo scadere dalla Basilea, che si riprende quindi la testa della classifica. Vittoria in zona cesarina anche per il San Gallo, 2-1 contro il Servette, mentre Losanna ha battuto 3-1 il Grasshopper. Dopo 10 giornate di Super League, Basilea 22 punti, Zurigo 20, Young Boys 18, Lugano 14, Bianconeri e Ve con una partita in meno. In Serie A il Napoli si è ripreso la testa della classifica grazie al gol di Osimhen, piegato 1-0 il Torino. La Juventus ha piegato invece di misura 1-0 la Roma. Nella basket, seconda giornata e seconda sconfitta dei Lugano Tigers, battuti in casa 90-64 dal Nyon. Infine, con due gare di anticipo, Dominik Egerter ha conquistato il titolo di campione del mondo nella classe Super Sport.
Grazie, buonanotte anche a David Conti e prima di congedarci ecco le previsioni per oggi lunedì 18 ottobre, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato con nubi ad alta quota, a nord in mattinata in pianura qualche banco di nebbia, per il resto bel tempo con qualche velatura. Le temperature a sud minima compresa tra 4 e 9 gradi, massima sui 18, in montagna vento debole da nord. In quota vi è più mite, con isoterma di 0 gradi in rialzo da 3.200 a 3.700 metri. A nord, minima tra 3 e 7 gradi, la massima 16 gradi. L'evoluzione per martedì e mercoledì. Al sud, martedì abbastanza soleggiato. Mercoledì, inizialmente abbastanza soleggiato e nel corso della giornata aumento della nuvolosità. Al nord, martedì in mattinata nelle Alpi ancora in parte soleggiato, altrimenti piuttosto nuvoloso. Mercoledì, la mattina, sull'altopiano alcuni banchi di nebbia. Per il resto, dapprima piuttosto soleggiato e poi aumento della nuvolosità e in serata le prime precipitazioni. E prima di concludere vi ricordiamo che l'informazione torna in diretta tra meno di 60 minuti, all'una, e sarà in diretta ad ogni ora su Rete 1 e sarà fruibile online sul nostro sito rsi.ch e sulle nostre app Play RSI ed RSI News. Ed è davvero tutto, Regi 24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Renato Amadò e Beniamino Deritis in regia tecnica, a tutti voi la più serena buonanotte.
Radio Televisione Svizzera.